Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è il califfo di Piazza Bologna Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie per avermi concesso questo altissimo titolo, anche tra l'altro molto al di fuori delle zone di mia competenza, quindi mi fai conquistatore, ecco.
È giusto, questa puntata parliamo di conquiste, quindi insomma mi sembrava più che appropriato. Prima di partire con il secondo episodio, in cui tratteremo un pochino l'espansione islamica nella sua prima fase, sapete che in questa serie tratteremo il Medioevo islamico, o almeno una parte di esso, fammi ringraziare i nostri sostenitori su Patreon, che insomma come sempre ci supportano. Se non lo sapete potete supportarci anche voi con un abbonamento di Patreon in uno dei vari tier che abbiamo. Alcuni prevedono anche l'ascolto di puntate extra, merchandising, insomma se vi piace quello che facciamo è un buon modo per supportarci. Detto questo, io partirei da dove ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati alla morte di Maometto nel 632, con una situazione poco chiara sulla successione, perché Maometto non aveva lasciato indicazioni. Il risultato qual è? Come sempre, le fazioni che rappresentavano il potere, in questo caso vicino al profeta, iniziano a muoversi per capire chi metterà al suo posto. Quali sono queste fazioni? Perché sarà importante anche per gli anni successivi capire di chi stiamo parlando. La prima è rappresentata dai compagni di Maometto, quelli che assieme a lui erano fuggiti dalla Mecca, per capirci nell'evento dell'Egira che abbiamo visto la scorsa puntata, che segna l'inizio del calendario islamico, quindi comunque qualcosa di importante perché segna l'arrivo nella città di Medina. Coloro che si erano schierati con lui nella città di Medina stessa e i gruppi di potere della Mecca, tutti quegli appartenenti alla tribù dei Quraysh che per la maggior parte erano convertiti di recente ma che sicuramente rappresentavano delle famiglie aristocratiche influenti. Viene quindi indetto un consiglio e stranamente ci si riesce a mettere d'accordo. Tra gli appartenenti al primo gruppo, quindi i suoi compagni, viene scelto Abu Bakr, una persona imparentata con Maometto perché la sorella Aisha era sposata proprio con Maometto, per ricoprire il ruolo di un titolo che diventerà importantissimo negli anni futuri, un titolo che si chiama Califat Rasul Allah, ovvero successore dell'inviato di Dio, il primo califfo per l'appunto. Una cosa importante da capire, il califfo non è un profeta. In che senso? Nel senso che non ha alcun legame divino, quindi non si può dire che parla per conto di Allah. Quindi, per capirci, non può modificare la fede dicendo a un certo punto di aver avuto una verità rivelata. È semplicemente un capo della comunità musulmana. Chiaramente è un capo molto influente e in quanto tale deve avere spiccate virtù morali, che si chiamano fada'il in arabo. Doveva inoltre essere convertito all'Islam da molto tempo, quindi insomma non una persona che si è convertita ieri, per capirci, e conoscerne approfonditamente i dettami. Questa informazione ci tornerà utile dopo. Insomma, Abu Bakr viene eletto califfo e si trova davanti un problema molto concreto. Alla morte di Maometto, infatti, tutte le alleanze e le conquiste da lui fatte rischiano di dissolversi come neve al sole, perché sappiamo come va quando c'è un cambio di potere senza eredi stabiliti, no? E nonostante la velocità con cui la comunità comunque ha scelto il successore, la sua autorità non era affatto percepita come forte, anche se Abu Bakr era una persona comunque molto stimata all'interno della comunità. Per capirci poi, non parliamo di un territorio piccolo di qualche villaggio, parliamo di un territorio che di fatto copriva quasi tutta la penisola araba dopo la morte di Maometto. La risposta fu immediata e passò ovviamente attraverso una guerra, la cosiddetta guerra della Ridda, cioè tutte quelle tribù che si rifiutavano di pagare la decima a Medina e che cercavano di ribellarsi e di uscire da quella che i musulmani chiamavano la Umma, cioè la comunità dei fedeli. Protagonista di queste guerre, diciamo queste espansioni anche poco successive che poi tratterà anche Costantino dopo di me, che durarono dal 632 al 634, è il generale del califfo Khalid ibn al-Walid, che in passato, pensate, si era scontrato in realtà con Maometto nelle prime battaglie che aveva fatto in quella fase immediatamente dopo la fuga verso Medina, ma che poi si era convertito ed era entrato nelle grazie del potere islamico, tanto che lo stesso Maometto gli aveva dato il titolo di Saif Allah, cioè la spada di Dio. Khalif era nato anche lui alla Mecca e apparteneva a una tribù dei Quraysh che si opponeva inizialmente a Maometto, tanto che, come abbiamo detto, è sceso in guerra contro di lui. lui conosceva della religione e aveva soprattutto delle spiccate abilità militari e una certa intraprendenza, tanto che in queste guerre non rispondeva esattamente ad Abu Bakr, ma sembra che, per citare uno storico che ha parlato di lui, lo storico Shaban, sconfiggesse tutto ciò che c'era da sconfiggere, quindi insomma una persona che diciamo andava un po' per conto suo. Iniziarono così le prime conquiste, che poi proseguiranno con quelle che insomma ci racconterai tu, Costa, e che spingeranno i confini del dominio dei califfi ben oltre la penisola araba, ma in quegli anni la successione dei califfi è piuttosto veloce. Alla morte di Abu Bakr, che avviene nel 634, quindi solo 2 anni dopo la salita di Abu Bakr, viene eletto Umar, un altro appartenente agli antichi compagni di Maometto, quindi la prima fazione sempre, e siamo a 2. Sotto Umar c'è una vera e propria spinta militare, tanto che lui enfatizzerà questo aspetto dandosi il titolo di principe dei credenti. Umar si era anche organizzato per dare una certa struttura al nascente enorme potere che i califfi si sarebbero trovati ad amministrare, ad esempio prevedendo dei premi in denaro per i combattenti per l'Islam, ma soprattutto creò un consiglio appositamente per eleggere il suo successore, una cosa che si rivelerà utile 10 anni più tardi, quando morirà assassinato dopo aver ampliato enormemente i territori del califfato. Il consiglio infatti riuscirà ad essere diciamo attivo ed eleggere Uthman ibn Affan, non più stavolta tra gli ex compagni di Maometto, quindi quelli della prima fazione, ma tra i membri dell'aristocrazia dei Quraysh, quindi della Mecca, la terza fazione che abbiamo menzionato quando le abbiamo dette all'inizio. E ovviamente chi è che secondo voi si lamenta? Ovviamente la seconda fazione, quelli di Medina, che non ci stanno a essere esclusi insomma per la terza volta dal potere. In un primo momento sembra che Uthman possa ricomporre lo strappo, ma non è così alla prova dei fatti, perché si mette a nominare come governatori tutti i membri del suo clan e aiutarli anche in maniera fiscale, quindi insomma privilegiarli in tutto e per tutto. Si fa un po'
vagamente nepotista, diciamo.
Sì, 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 si fa un po' i suoi affaritti, diciamo. Le cose precipitano quando la ribellione sfocia in una lotta violenta e nel 656 a Medina, grazie all'aiuto di alcuni soldati egiziani, viene fuori, insomma, viene diciamo intercettato in casa sua e viene fatto fuori. Peraltro, insomma, in particolare abbastanza triste, davanti agli occhi delle mogli che devono vederlo decapitato, ecco, non una scena particolarmente interessante. A questo punto c'è la svolta, potremmo dire. La tensione ormai ha assunto delle proporzioni incontrollabili e il gruppo di Medina nomina califfo Ali ibn Abi Talib, il cugino e genero di Maometto. E a causa del matrimonio che aveva contratto con Fatima, ricordatevi questo nome di Fatima perché sarà importante nelle prossime puntate, che però non viene riconosciuto da tutti, in particolare Muawiyah, che è il figlio del cugino del precedente califfo Uthman, è tutto, diciamo, tutto in famiglia, ragazzi.
Sì,
diciamo,
sì, le famiglie contano, ecco.
Esatto, si ribella, quindi abbiamo Ali ibn Abi Talib contro Muawiyah, e viene a sua volta Muawiyah ovviamente proclamato califfo. Quello che può sembrare, insomma, un regolamento di conti in famiglia per il potere, in realtà è molto di più e sarà molto importante per il futuro, perché ci preannuncerà 2 diverse idee di Islam che andranno a scontrarsi. Da una parte, infatti, chi credeva che il potere dovesse rimanere a chi aveva legami di sangue con Maometto, quelli che in futuro saranno la fazione degli sciiti. Dall'altra, chi invece credeva che bisognava essere più pragmatici e dare insomma il potere a chi poteva in qualche modo portarlo avanti, quelli che sarebbero stati in futuro i sunniti. Il primo scontro avviene in quella che si chiama la Battaglia del Cammello a Bassora, nell'odierno Iraq, nel 656, dove Ali sconfigge una sorta di dissidenti interni guidati da una vedova di Maometto, Aisha, in una scena molto fantasy. Lei si trovava, pensa, in un baldacchino ad assistere allo scontro sul campo di battaglia, un baldacchino nero, che però a un certo punto viene colpito da una freccia, lei cade a terra in uno scontro che poi le sue forze simbolicamente, diciamo, alla fine perdono. Lo scontro reale però tra le due fazioni, all'inizio era solo Ali contro i suoi oppositori, c'è nel 657 a Siffin, con uno scontro duro nei pressi dell'Eufrate, che era talmente duro e importante che non vedeva a un certo punto nessun vincitore. Le due parti iniziano un po' a tentennare e alla fine decidono di incontrarsi per cercare una mediazione e rimettere in mano ad un consiglio la scelta su chi dovesse essere eletto califfo. Ironicamente questo dà il via a un'altra corrente, Costantino, che dice no, solo Dio può scegliere chi sarà il nuovo califfo con la battaglia. Chiaro. Questo consiglio noi non ne riconosciamo l'autorità, non sappiamo cos'è. Ed è così che nascono i Garigiti, quindi una nuova corrente che incontreremo anche più successivamente. A onor del vero ci sono anche dei dubbi storici su questo avvenimento ed è tutto un po' oscuro su questo periodo. Fatto sta che comunque Ali viene giudicato colpevole dell'assassinio di Uthman, il precedente califfo, e tutto il suo fronte si indebolisce a tal punto che è costretto a ritirarsi e nel 661, pochi anni dopo, verrà ucciso a Kufa proprio da un Garigita. Ma i suoi parenti la daranno da vendere, diciamo, in futuro. Sarà lunga la questione.
Storie di... No, di... Lunghi rancori familiari.
Esatto. Con l'elezione di Muawiyah si chiude un'era, quella dei califfi che vengono detti i ben guidati, cioè i Rashidun, e inizia un periodo in cui il califfato diventa praticamente ereditario. Non nella forma, in realtà, perché comunque non era permesso. Bisognava sempre avere questa accettazione da parte della umma, della comunità, però nella sostanza alla fine lo diventa. La Umma quindi aveva perso un po' la sua unità, ma era diventata enorme in questi anni rispetto al tempo di Maometto, con delle conquiste veramente illustri.
Assolutamente sì, Riccardo, perché questo insomma ci riporta un po' indietro. Tu sei andato, no, alla fine del periodo, diciamo, dei quattro califfi. Noi ritorniamo invece nel bel mezzo di questo. Perché? Perché a seguito della morte di Maometto e poi dell'elezione di questi primi califfi si assiste a una spaventosa, velocissima conquista di territori da parte effettivamente della Umma, no? degli arabi che erano appena nati praticamente, perché soprattutto due tra questi califfi insomma arrivano a conquistare un'enorme fetta di territorio. Tu hai detto benissimo, il primo sicuramente tra i più importanti è Umar. Ne hai parlato, che regna 10 anni ed era un califfo che amava, diciamo, soleva dirigere, no, le sue campagne militari direttamente da Medina oppure da un campo d'addestramento lì vicino, da dove insomma diramava le sue volontà. Però quello che è importante è che Umar praticamente dà pieno sfogo a questa energia, no, che gli arabi avevano di promulgare la jihad e di portarla più avanti possibile, di conquistare più territori possibili. E in effetti questo spirito iniziale è alla base di tutte queste incursioni che gli arabi fanno in Palestina e in Siria, e tra l'altro che porteranno tutti quei territori e tutti quei grandi centri che erano in mano bizantina a cadere uno dopo l'altro nel giro di pochissimi anni. Cadono anche e soprattutto perché non se la passava bene la popolazione di quei territori, ovvero erano, è vero, sotto la l'egida, no, dell'impero bizantino, ma lo sentono molto, lo avvertono molto lontano. In più sono genti che non sono propriamente cristiane, non sono state, no, cresciute in quella dinamica, ma in un certo senso iniziano in realtà a subirla, soprattutto perché in questo periodo c'è il patriarcato, no, del Bosforo, insomma di Costantinopoli, che pretende che in tutto il territorio dell'impero viene accettata questa dottrina trinitaria bizantina, ed era odiosa per quelli che erano cristiani all'epoca, insomma nel posto, però che erano copti, che erano insomma, monofisiti. È una lunga descrizione che non faremo noi, no? Credo che Marco nel suo podcast abbia fatto una puntata intera dedicata alle varie identità di Dio, no? Insomma,
esatto, potrei andarla a recuperare, credo.
Magari la mettiamo nei consigli poi scritti. Per di più, oltre a tutto questo discorso religioso, c'era anche una pressione fiscale che da Costantinopoli era enorme, mentre invece quella che potevano esercitare gli arabi in quel periodo era molto più bassa, e quindi porta in un certo senso queste popolazioni a favorire l'invasore piuttosto, no, che chi regnava. Tutte queste problematiche, insomma, fanno comprendere al buon Eraclio, che è l'imperatore di Costantinopoli, che bisogna fronteggiare questa minaccia, ed effettivamente lui si trasferisce ad Antiochia in Siria nel 636 per costruire un'armata di proporzioni formidabili e che però ancora tra l'altro contava di numerosi contingenti arabi, cioè di tutte quelle popolazioni arabe che vivevano in quei territori ormai conquistati dall'impero bizantino, no? Abbiamo parlato dell'antico regno dei Nabatei, che era diventata una provincia romana, e che vivevano da molto tempo sotto questa sfera. E ovviamente l'obiettivo era chiaro, era di andare lì e dimostrare subito a questi nuovi, no? A questi novellini appena arrivati, chi è che comanda, insomma, sbaragliare completamente il nuovo esercito. Umar chiaramente non ha per niente motivazione di farsi prendere dal panico e quindi mobilita a propria volta un esercito, il più grande esercito di cui poteva essere capace, al punto che molti punti già conquistati rimarranno sguarniti, no, di uomini, perché insomma tenta il tutto per tutto per andare a conquistare. Quindi anziché approfittare del riparo offerto, no, da queste piazzaporti che avevano già conquistato, preferiscono invece andare ad attaccare battaglia per sfruttare la loro superiorità dal punto di vista della cavalleria. Erano cavalieri molto abili. E quindi sotto il comando di Khalid, quello che hai già citato tu, andavano a fare tutti attacchi a queste posizioni bizantine, attacchi rapidissimi, seguiti da ritirate nel deserto altrettanto rapide, e molestavano il nemico lungo il fiume Yarmouk, che era un affluente del Giordano, quindi comunque siamo in quella zona lì, no, del Medio Oriente, che aveva un corso che passava all'interno di gole desertiche molto, molto profonde e rocciose. I bizantini a questo punto hanno difficoltà di approvvigionamento, perché il loro stratego si aspettava che gli arabi, visto l'esercito che potevano mettere in piazza, sarebbero scappati, e invece gli arabi non ci pensano proprio a fare questa cosa, anzi, voleva effettivamente, no, pensava di trovare un popolo disunito, insomma un esercito disunito da compromettere pezzo per pezzo e portare dalla propria parte, e invece non aveva capito, no, la situazione. Si arriva quindi a questo punto nel mese di ottobre in cui si può andare a fare questo scontro diretto, perché ormai Khalid è riuscito a sospingere gli avversari verso una zona di dirupi rocciosi. E praticamente li costringe alla rotta, sconfiggendoli in battaglia, lungo l'unica via di fuga possibile, una strettoia in direzione di un ponte costruito dai romani in precedenza. È un evento che difficilmente si potrà riprodurre, e praticamente con questa grande abilità, questa strategia che hanno adottato, riescono a manipolare le situazioni a proprio favore e a riportare una vittoria grandiosa sulla compagine bizantina, tanto che ben pochi furono i superstiti che riuscirono a sopravvivere a questo disastro, e anzi vengono praticamente tutti fatti prigionieri. Eraclio, che se ne sta bel bello dentro le mura di Antiochia, riceve la notizia di questa disfatta e comprende che ormai queste posizioni erano indifendibili, caro Riccardo, perché ha troppe poche persone, e quindi che fa? Prende il resto del suo esercito, si ritira, prima se ne torna in Anatolia e poi se ne va direttamente a Costantinopoli. C'è un momento in cui, no, questa parte è pacificata, nel senso che hanno conquistato quello che devono conquistare per il momento e si concentrano su altro. Dove si concentrano, caro Riccardo? Ad andare a disturbare un altro impero che non se la passa benissimo, che è il famoso impero dei Sasanidi, no, di cui abbiamo parlato già in periodo romano, e che non se la passa benissimo perché? Perché praticamente sono una dinastia fondata a partire da una aristocrazia militare, da cui si è distaccata e che vive praticamente distante sia da quella aristocrazia militare da cui si è elevata, ma soprattutto da una popolazione che non li apprezza minimamente. C'è proprio una differenza gerarchica sostanziale tra queste tre entità. Soprattutto perché, ovviamente, anche nella dinastia Sasanide predica una religione, lo zoroastrismo, che è l'unica accettata e che è comandata da una casta sacerdotale che ovviamente va a braccetto con, no, con la dinastia, quindi con i regnanti, e che quindi non tiene conto di chi c'è sotto. Questa cosa fa sì che quando arriva una nuova forza espansiva, grosse parti della popolazione passano dalla parte degli invasori, rendendo molto semplice le cose a Umar, tanto che effettivamente riesce praticamente a conquistare tutta la parte occidentale della Persia, quindi la parte più importante, no? In un certo senso dell'impero sasanide, dell'impero persiano. Addirittura entra a Susa, entra a città, insomma, fondamentali di cui abbiamo già parlato, no? Che i romani per tanti anni hanno voluto conquistare e ci sono riusciti soltanto poche volte, e loro invece ci riescono con, insomma, abbastanza facilità, tanto che, per esempio, alla morte di Umar, questa parte è pacificata, questo regno è preso, questa parte di regno fa già parte in maniera molto corposa dei domini arabi, ecco. Però, caro Riccardo, questo ovviamente è un antipasto di quello che poi è la cosa più importante che succede in questo periodo, perché una volta sconfitti i bizantini a Yarmouk nel 636, c'è una bella distesa spianata per arrivare nel punto che volevano davvero, no, a conquistare gli islamici, ovvero Gerusalemme, perché chiaramente, come abbiamo già detto, no, è una città santa per loro, perché c'è innanzitutto dove Maometto, no, è andato a vedere il punto in cui Abramo stava celebrando, insomma, il sacrificio per Dio, ma soprattutto perché ovviamente Gerusalemme è considerata una grande città anche nel Corano, nei vari libri scritti da accettati dalla cultura araba come libri sacri, e quindi è lì che si dirigono. Ci si manda ovviamente il buon Khalid, che in realtà non aveva partecipato invece alla guerra dall'altro lato. Questa cosa inizialmente gli va contro, perché mandano uno prezzolato, un generale prezzolato che riesce addirittura a perdere, no? Abbiamo parlato che era tutto disteso lì nell'impero sasanide, in realtà dei fatti un generale stava per perdere la guerra, poi alla fine un po' il generale giusto, non Khalid, un altro, insomma una persona però più preparata, ma soprattutto un'epidemia di peste che prese soprattutto le città più importanti della Persia, portano alla disfatta generale in pratica e quindi alla vittoria di Umar. Invece di qui c'è sempre Khalid con questo grosso esercito pronto, e dall'altra parte chi c'è? Beh, c'è il patriarca di Gerusalemme, Sofronio, che è un uomo molto colto, un grande amministratore civile, oltre che un, no, un uomo di chiesa e tutto quanto, che governa la città per conto dell'imperatore, che se n'è scappato, no, se n'è andato, se n'è tornato a casa, e che praticamente da una parte invita a pregare i suoi cittadini, invita alla resistenza, invita a pensare, a sperare sempre nelle preghiere che la provvidenza invierà in qualche modo, no, un aiuto per soccorrere la città, però poi capisce che in realtà non arriveranno questi aiuti, perché l'imperatore se n'è andato, soprattutto neanche un aiuto da parte della Chiesa di Roma, no, che aveva a cura il discorso di Gerusalemme, ma non arriverà neanche da Roma, perché ovviamente in quel periodo Roma sta cercando di venire a patti con i barbari, no, che stanno arrivando. E quindi capisce che sono lui e quel poco di esercito, no, di soldati che gli sono rimasti a Gerusalemme, e deve attrezzarsi così. Ci prova per un po', ma alla fine della primavera del 638 si dichiara, no, desideroso di arrivare a patti e chiedere delle condizioni per una resa onorevole della città. E ovviamente alla massima autorità dell'Islam, che in quel momento è ovviamente il califfo Umar, e lui accetta le sue richieste. Quali sono queste richieste? Domanda il rispetto dei diritti dei cristiani e degli ebrei, che gli viene subito assicurato dalla parola del conquistatore, e questa ce l'abbiamo. Ci sono molti resoconti sulla resa della città, tutti pieni di cose simboliche, perché comunque questa conquista è una cosa, oltre che, no, politica e militare, anche e soprattutto simbolica, perché si parla di confronti tra religioni. Innanzitutto, la prima cosa che ci viene mostrata è la differenza tra l'opulenza cristiana, comunque del patriarca di Gerusalemme, che in quanto cristiano è abituato, no, a pregare e comunque a rappresentare Dio con cose ricche, anche nelle vesti e tutto quanto, di fronte invece alla povertà dei musulmani dell'inizio. Umar, peraltro, era perfettamente, cioè un esempio perfetto di queste, dell'austerità che il profeta aveva predicato, e aveva imposto ai suoi seguaci la stessa identica disciplina. Lui si portava sempre in giro una frusta, perché non si sa mai se dovesse punire qualcuno per i suoi peccati, per aver, no, peccato di superbia e quant'altro. Aveva soltanto due vestiti, uno invernale e uno estivo, che cambiava a seconda della stagione. Dormiva a terra con gli stessi vestiti di cui sopra, cioè neanche si cambiava per dormire, quindi non era uno abituato agli agi, era uno che faceva vivere, insomma, in maniera, no, lineare con quello deciso dal profeta. Pare che al momento dell'incontro indossasse anche un drappo bianco in quanto pellegrino, in un certo senso, per testimoniare la sua, no, la sua anche doppia valenza, cioè oltre che conquistatore, anche in realtà pellegrino in visita a una città santa. E quindi a un certo punto, dopo aver accettato queste richieste, dopo essersi accordati per la resa, patriarca e califfo entrano insieme a Gerusalemme. Sofronio quindi porta Umar alla chiesa del Santo Sepolcro e lo invita a pregare insieme. Umar rifiuta, non perché non lo rispetta, ma perché se avesse pregato all'interno della chiesa sarebbe stato letto dai suoi successori come desideroso di costruire una moschea in quel punto. Quindi cosa fa? Riccardo prega appena fuori, in maniera che su quel punto edificherà una moschea. Però per rispetto ai cristiani non distrugge, no, la chiesa del Santo Sepolcro. Quindi si prende il suo tappeto, prega verso la Mecca ed è pronto così. Poi lo porta invece al Tempio, che è lì il posto dove vuole andare. Vuole andare nel punto in cui Abramo pare avesse sacrificato, insomma, dovesse sacrificare suo figlio, e dove c'è questa impronta del piede che pare fosse quella di Maometto arrivato in visita, cioè, o almeno gli arabi credevano questo. Su quel punto, dopo averlo insomma pulito di tutte le rocce che erano rimaste, no, le pietre di costruzione del tempio che era stato distrutto dai romani, lui per primo ne toglie una parte, poi ci pensano tutti i suoi uomini, e lì edificherà effettivamente un tempio. Tanto che in quel punto, insomma, quel punto lì viene chiamato Haram Hasharif, ovvero il nobile santuario dell'Islam. E quindi, insomma, in questo senso Gerusalemme è conquistata. Da qui partiranno, e saranno abbastanza facili, negli anni successivi le ulteriori conquiste. Quindi metterà, sistemerà tutta la parte a sud, tutta la Palestina, ma poi soprattutto andrà in guerra a prendersi l'Egitto, caro Riccardo. Il famoso granaio, no, prima era dell'impero romano, poi era diventato dell'impero romano d'Oriente, e lo riesce a conquistare effettivamente in quegli anni. Lasceremo questi discorsi per le puntate successive in cui affronteremo, no, la zona africana, però insomma alla fine della conquista del buon Umar, tutta questa grande parte, insomma tutta la parte medio orientale fino praticamente all'Iran e l'Egitto sono sotto il controllo degli arabi, della Umma, diciamo, sono parte della Umma. Il successore, il buon Uthman, continuerà quest'opera, soprattutto a est, conquista tutta quella parte che gli mancava della Persia, tanto da arrivare praticamente all'India, caro Riccardo, no?
Sì, sì.
Insomma, a quei territori che conosciamo tutti, perché ci siamo passati varie volte nei nostri racconti, no, del bar. Quindi Uthman si va a prendere tutta quella zona lì, e anche a consolidare in realtà la parte africana. Perché? Perché nel frattempo comunque era stato un territorio di scontro, perché i bizantini comunque non rimangono a guardare, ecco. Però in un certo senso, insomma, ho voluto centrare, no, la conquista di questa prima fase con Gerusalemme, perché è chiaramente, in un certo senso, la più importante conquista fatta in questo periodo. Conquistano la città santa, la seconda città santa ovviamente per loro, dopo la Mecca, insomma, centrare su questo per poi parlare un po' più in generale delle conquiste successive, ecco. E poi che fa? Finisce così, no? Si calmeranno i ragazzi, no?
No, è lunghissimo ancora, è una maratona Costa, non è uno sprint, è una bella maratona che peraltro non si esaurirà neanche con la nostra serie, perché comunque andrà molto avanti e magari ne tratteremo anche in altre serie future. Però per restare a noi, la dinastia Omayyade è quella che viene fondata da Muawiyah. Vi ricordate, avevo detto, no, che c'era stato quest'ultimo scontro. Ecco, Muawiyah viene eletto. Viene il nuovo califfo e sarà il primo di questa nuova dinastia, che sposta la capitale a Damasco. Un passaggio formale importante, perché? Perché il centro dell'impero, in questo modo, si spostava dalla penisola araba alla Siria, cosa che causò una crescente influenza persiana anche nei costumi arabi, perché tutta questa morigeratezza, no, Costa, che tu un po' ci hai descritto, tutta questa diversità. Piano piano si andrà perdendo e sarà, a mio modo di vedere, quasi completamente cancellata da un certo punto in poi, dall'opulenza, anzi, di questi futuri califfati, che insomma vedremo anche successivamente. Comunque, gli Omayyadi non si fermano affatto alla Siria, se ve lo stavate domandando. Dirigono le loro forze attraverso il Maghreb, nel Nord Africa, e prima della fine dell'VIII secolo arriveranno alla costa atlantica del Marocco. Stiamo parlando di pochissimi anni di distanza da Maometto, per riportare le cose, no, in quanto è stata fulminea questa espansione. Gli arabi arrivano in questo caso fino in Spagna, a occidente, nel nord-ovest dell'India, come ci hai detto anche tu, Costa. Un impero gigantesco che ovviamente non era più governabile come un gruppo di comunità religiose dell'Arabia, ma che doveva per forza avere un'organizzazione diversa. Divennero sempre più importanti, infatti, cerimoniali che prendevano spunto proprio da quelli persiani o bizantini, e fu necessario costruire un esercito di professione. Bisognava formare una classe dirigente. Albert Hourani, che è l'autore del libro che vi ho sconsigliato la volta scorsa, La storia dei popoli arabi, che insomma vi riconsiglio se non avete, diciamo, avuto modo di sentirlo nella scorsa puntata, fa un paragone molto interessante che vi voglio citare letteralmente perché secondo me è interessante. Per questo e per altri aspetti, gli Omayyadi potrebbero sembrare simili ai re barbarici dell'impero romano d'Occidente, inquieti colonizzatori di un mondo alieno, la cui vita continuava sotto la protezione del loro potere. Vi era però una differenza: all'ovest i dominatori avevano recato con sé ben poco di loro in grado di reggere il confronto con la forza della civiltà latina cristiana in cui finirono per integrarsi. Il gruppo dominante arabo portò con sé qualcosa destinato ad essere conservato anche in mezzo all'elevata cultura del vicino Oriente, e che, modificato e sviluppato da tale cultura, avrebbe fornito un idioma particolare attraverso il quale continuare d'ora in avanti ad esprimersi. Non sorprende, infatti, come abbiamo detto più volte in passato, che l'arabo diventa la lingua del potere, cioè quella lingua che devi sapere assolutamente se vuoi fare carriera, se vuoi in qualche modo emergere all'interno di questo nuovo potere. Vengono costruite moschee importanti, infrastrutture, insomma, tanto della religione e della cultura viene esportato e sì, si integra e cambia sicuramente con le influenze orientali, ma non viene sostituito in blocco. Molti dei costumi vengono portati come sono dall'Arabia. Lo scontro fra vecchio e nuovo Islam si concretizza quando muore Muawiyah, il califfo, nel 680, che designa il figlio come suo erede, ma con la contrarietà della fazione di Medina, vi ricordate sempre quelle fazioni che vi avevo detto all'inizio, che in questo assetto orientato verso Oriente, quindi verso la Siria, verso Damasco, era diventato sempre più marginale. E quindi cosa fa? Decide di ribellarsi e di proclamare un altro califfo, che riesce a rimanere in carica in rivolta per circa una decina d'anni. Fino a quando Abd al-Malik, il nuovo califfo Omayyade, non riuscì a riprendere il potere. Abd al-Malik è un altro grande personaggio dell'Islam perché fu quello che ordinò effettivamente l'utilizzo dell'arabo in tutti i documenti amministrativi. Coniò una nuova moneta islamica. Sappiamo da un punto di vista simbolico e non solo quanto è importante quando un regno, un impero, un potere arriva a coniare una nuova moneta. Di fatto significa ufficializzare il fatto che sì, sono io che comando, fondamentalmente. Riportavano peraltro delle citazioni coraniche, insomma, ricominciava anche a sistemare un po', il Corano nelle monete, quindi insomma era anche un modo per affermare il fatto che il Corano era divenuto importante e quindi doveva essere in qualche modo esportato proprio tramite le monete. E riorganizzò l'esercito per renderlo più adatto al nuovo stato. Gli Omayyadi quindi diventano importantissimi e costruiscono, come abbiamo detto appunto, non solo moschee, ma anche residenze appariscenti, che pensate si chiamavano proprio castelli del deserto. E proprio per affermare il loro potere e per dire a tutti che, come diremmo con un'espressione contemporanea, c'è un nuovo capo in città, no? C'è qualcuno che comanda. Risultato, ci furono tantissime conversioni. L'arabo si diffuse enormemente e fino al 750 gli Omayyadi furono una forza praticamente inarrestabile, che arrivò a conquistare, come abbiamo detto, persino la Spagna, arrivandosi a scontrare addirittura con i Franchi a Poitiers nel 732. Ne parleremo, insomma, più avanti, adesso non mi soffermo troppo perché parleremo di queste diverse aree geografiche che sto toccando velocemente più in dettaglio nelle prossime puntate. Gli Omayyadi comunque cadono nel 750 a seguito di una serie di rivolte che ci dice un pochino meglio tu, Costa, dopo, però erano scoppiate, diciamo, l'ultima 3 anni prima. Perché era scoppiata questa rivolta? Avete presente che vi ho detto che molta gente si convertiva all'Islam? Ovviamente conveniva, no? Si poteva accedere al potere, si imparava l'arabo e tutto questo. Ma ovviamente pensate che i vecchi centri di potere lasciassero il posto a tutti questi nuovi convertiti così facilmente? Ma neanche per sogno, ovviamente. I nuovi convertiti non arabi, quindi i nordafricani, i persiani, i siriani, tutte queste persone qui, erano convertiti all'Islam, ma non erano arabi tecnicamente, e quindi continuavano ad essere esclusi dal potere, solo perché non erano arabi. In uno stato che invece predicava l'eguaglianza fra tutti i musulmani e che si vedeva sempre più espanso e sempre più sbilanciato al di fuori della penisola araba. Tutta questa gente si chiamava Mawali, e in alcune regioni erano veramente tantissimi, e iniziavano ad alzare la voce. Nel Khurasan, più o meno dalle parti dell'odierno Afghanistan, proprio nel 750 questa voce si fa più grossa, in particolare in quella di uno schiavo, poi stalliere di Kufa, che si chiamava Abu Muslim. E che cosa fa? Da grossi grattacapi alle forze omayyadi e finisce per conquistare una regione importante, la regione del Khurasan, che sarà una chiave in tutta quella ribellione che porterà appunto alla proclamazione di un nuovo califfo, Al-Saffah, discendente di Al-Abbas, che era uno zio di Maometto. L'ultimo califfo omayyade muore ucciso insieme a tutta la sua famiglia, ma come nei migliori film ne sopravvive uno, che si chiama Abd al-Rahman ibn Muawiyah. I nomi sono abbastanza lunghi dei califfi spesso, quindi insomma dovete avere pazienza, che si rifugierà a Cordoba, quindi in Spagna, dove formerà un emirato molto importante che noi vedremo più avanti e che riuscirà a sfuggire agli Abbasidi, che saranno appunto i nuovi califfi. Ma sia di lui che degli Abbasidi parleremo nelle prossime puntate. Facciamo però adesso, Costa, un passo indietro per vedere un po' tutta questa caduta, no? Tutte queste ribellioni, come hanno avuto luogo.
Allora, Riccardo, devo dire che è un vespaio, perché ce ne sono diverse che non solo inizialmente non collaborano tra di loro, anzi, spesso e volentieri si vogliono discretamente male. Però, diciamo che alcune di queste, le più importanti, o comunque i promotori delle più importanti, a un certo punto si uniscono tutte insieme all'interno di quella che viene chiamata, no, la rivoluzione abbaside. O Abbaside. Lo scopriremo Abbaside, quando credo. Ce lo dirà qualcuno sì. Migliore di noi, caro Riccardo. Noi rimaniamo un po' così. Allora, perché vi dico questo? Perché ovviamente questa rivoluzione in realtà dura, no? In totale una ventina d'anni, in linea generale. Però, in realtà, cioè, parte da prima, le radici affondano da ben prima. Perché? Perché uniscono più di una idea. Ovvero, innanzitutto ci sono gli irredentisti, mi viene da dire, no? Alidi. Chi sono, caro Riccardo? Ali, il buon Ali, no? Di cui abbiamo parlato, insomma, a un certo punto erano stati fatti fuori. I suoi seguaci, insomma, i seguaci di Ali, erano stati fatti fuori all'interno di una battaglia chiamata Battaglia di Karbala o Kurbala. E soprattutto era stato massacrato il nipote di Maometto in questa battaglia. E già da questa cosa, insomma, nel 680, erano iniziate varie rivolte a nome, no, della famiglia di Ali, quindi in un certo senso la famiglia del profeta, perché comunque era il nipote. E questa cosa viene in realtà poi sfruttata da un po' tutti quei movimenti di resistenza agli Omayyadi che nascevano un po' in tutto il regno islamico. E veniva utilizzata addirittura come da questi Alidi come grido di battaglia, cioè veniva, insomma, la memoria di questa battaglia veniva utilizzata come un vero e proprio grido di battaglia per la rivoluzione contro i califfi. Ci sono poi effettivamente gli Abbasidi, no? Che vanno a utilizzare poi questa memoria successivamente quando sarà il loro momento. Dopo questa situazione, prendendo spunto da questa situazione, un movimento fu molto importante per portare sempre di più la rivolta all'interno del regno arabo, il movimento della Hashimiyya, e che praticamente è quella che va a mettere un po' in giro, no, zizzagna, comunque va a far nascere, va a accendere la miccia per far scoppiare le rivoluzioni. E effettivamente la troviamo un po' tutti, e soprattutto saranno i veri e propri, no, responsabili di questi sforzi finali contro la dinastia degli Omayyadi. Inizialmente con lo scopo di riportare, no, sul trono la dinastia Lide, quindi quella direttamente discendente dal profeta. Però, insomma, non è tutto così semplice, perché che succede? Perché a un certo punto gran parte in realtà dei rivoltosi sono le genti, come hai detto tu, no, musulmane ma non arabe. Quindi non discendenti direttamente dalla penisola arabica o comunque dalle popolazioni arabe, e che erano rimaste cittadini di serie B. Benché si predicasse, no, la predicazione comunque dell'Islam, è che tutti gli islami, tutti gli arabi, tutti i musulmani sono uguali, in realtà non era vero, perché tutti quelli che c'erano diventati dopo, che avevano scelto di diventarci dopo, non arrivavano mai a posizioni di rilievo, non erano mai rappresentati all'interno comunque dei governi e quant'altro. In più, caro Riccardo, una volta conquistata la Persia, non si lasciò libertà di esprimere questa, no, cultura persiana, che comunque era predominante in quel periodo. Anzi, si dice che ci sia questo governatore omayyade, Al-Hajjaj ibn Yusuf, che era sconvolto dall'utilizzo del persiano come lingua nei tribunali, e quindi ordina che ogni scritto e parlato persiano dovesse essere soppresso sia nel governo che nel grande pubblico, anche con la forza se necessario. E quindi si dice che lui stesso abbia contribuito, no, alla scomparsa della lingua corasmia, che era una lingua molto vicina al persiano, che per colpa anche magari delle sue decisioni andò scomparendo. Quando poi l'espansione degli Omayyadi arriva anche, no, in Asia centrale, Al-Hajjaj ordina l'esecuzione di tutti quelli che sapevano leggere o scrivere la lingua, tanto che solo gli analfabeti rimasero in vita. Quindi comunque c'era, no, un tentativo di instaurare una cultura araba al posto di quella precedente, e questo non può che portare malcontento. Tutti questi no, spiriti di ribellione vanno a compimento tra il 720 e poi il 750. Perché? Perché la Hashimiyya a un certo punto si inizia ad espandere dalla propria zona, quindi nel 719 arriva proprio nel Khurasan. E faceva un proselitismo vero e proprio, cercando il sostegno delle popolazioni per elevare un membro della casa del profeta che sarà gradito a tutti, senza fare menzione di chi. Infatti successivamente verrà sostituito, insomma, l'idea degli Alidi verrà sostituita poi dagli Abbasidi. Questa missione prende sia arabi che i Mawali, quindi i musulmani non arabi. Però questi ultimi furono quelli che maggiormente portarono alla crescita del movimento. Quindi iniziano diverse ribellioni, prima i Casaniti, la Hashimiyya, gli Alidi in genere, e si verificano in tutti l'ultimo periodo, soprattutto dopo quelle che vengono chiamate la seconda guerra civile islamica e la terza, di cui abbiamo parlato poco, ma insomma vi abbiamo un po' raccontato. Il centro di questo movimento, di opposizione, era Kufa, che era una città, no, del Khurasan, che andava proprio contro gli Omayyadi, soprattutto grazie ai sostenitori, no, di Ali. E qui proprio nel 741 e nel 742 Abu Muslim, che è quell'uomo di cui hai parlato, ebbe il primo contatto con tutti quegli agenti abbasiti precedenti, che non avevano avuto grande successo. Invece lui era stato presentato al principale rappresentante degli abbasiti, che era Ibrahim, alla Mecca. Quindi nel 746 Abu Muslim diventa in Khurasan il capo della Hashimiyya. A differenza delle rivolte precedenti, gli abbasidi e gli alleati della Hashimiyya cominciano a costruire lentamente un movimento di resistenza clandestina. Fu questo il loro successo, la segretezza. Girano un po', no, come le società segrete di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi non manifestando apertamente il loro dissenso, almeno inizialmente, ovviamente, fin quando non si sentirono abbastanza forti da procedere, e quindi cominciarono a riscontrare un po' tutte le prerogative che servono per una rivoluzione di successo, soprattutto perché agirono in quasi concomitanza con altre rivolte, tipo la rivolta zaidita in Iraq, ma la grande rivolta dei berberi, una rivolta in Spagna, addirittura nel Maghreb, addirittura l'insorgere delle tribù in Yemen, nell'Iyaz, quindi nei territori arabi veri e propri. E quindi a questo punto è tutto pronto, insomma, è tutto pronto per andare ad approfittare di questo movimento del califfato Umayyade. Tanto che Outing, che è uno storico, ha affermato che anche se i governanti omayyadi fossero stati a conoscenza, no, di questo loro tentativo, di questa rivoluzione, rivolta interna, non avrebbero potuto mobilitarsi contro di loro perché erano troppo impegnati ovunque a cercare di contrastare le varie rivolte. La prima rivolta che inizia nel Khurasan è quella del 746, fatta da Ibn Suray, che inizia la sua rivolta nella città di Merv, in un primo tempo senza successo, poi riunisce le forze con altre fazioni ribelli e si scontra con gli Umayyadi a Nishapur, però quella, insomma, subisce una sconfitta. A questo punto però c'è il Khurasan occidentale, che è controllato da Abdallah ibn Muawiyah, che taglia fuori il governatore della città, che si chiama Ibn Sayyar, da Marwan II, dal califfo, ad oriente, e quindi Ibn Sayyar nell'estate del 747 è costretto a chiedere la pace, che viene accettata da tutto il restante dei ribelli, da tutti i restanti ribelli. Succede però che il capo dei ribelli viene assassinato per vendetta dal figlio di Ibn Suray, che evidentemente non voleva cedere, no, alla pace. E nello stesso tempo scoppia un'altra rivolta nei villaggi. Alla fine però si risolve con un nulla di fatto, e, insomma, si firma un accordo di pace e Ibn Sayyar ritorna a Merv nell'agosto del 747. Però che succede? Che nel frattempo, 2 mesi prima, era iniziata un'altra rivolta. Perché il 9 giugno del 747, che è il 25 Ramadan del 129, secondo il calendario musulmano, Abu Muslim inizia un'aperta rivolta contro gli Umayyadi, che fu portata avanti sotto il segno dello stendardo nero, che era quello che aveva già utilizzato Ibn Suray. Aveva circa 10.000 uomini, e quando ufficialmente iniziano le ostilità nella città proprio di Merv. Il 14 febbraio del 748 riesce a porre sotto il suo controllo Merv, espellendo questo governatore Ibn Sayyar meno di un anno dopo che ci aveva, insomma, che aveva messo fine alla rivolta, e invia un poteroso esercito verso occidente. Nel frattempo è arrivato un ufficiale, abbaside, che insegue invece Ibn Sayyar a Nishapur, e poi più ad ovest, verso la Persia occidentale. Nel mese d'agosto, c'è un combattimento tra le forze abbaside e quella umayyade a Gorgan, in cui i primi vincono. Quindi a questo punto Ibn Sayyar si unisce al califfo, però è costretto di nuovo a fuggire, e anzi muore il 9 dicembre del 748 nel tentativo di raggiungere un'altra città. A questo punto Altai se ne avanza ancora, superando il Khurasan, verso ovest, e sconfigge una forza di 50.000 uomini ad Isfahan. Siamo nel marzo del 749.
La guerra
c'è, l'ultima opposizione... Diciamo. Sì, inizia, diciamo, no, a perdere. Poi a Nahavand c'è l'ultima resistenza umayyade nel Khurasan, ma perdono, e a quel punto si può andare avanti, perché Riccardo ovviamente non è che si fermano così,
no, certo.
Ovviamente. Allo stesso tempo Abu Muslim se n'è andato verso est, andando a rafforzare la posizione degli abbasidi sui musulmani dell'Oriente. In Transoxiana e in Battriana, che sono, no, i territori più a est, territori che abbiamo già conosciuto, si mettono governatori abbasidi, si nominano governatori abbasidi, e praticamente Abu Muslim poi va a offrire degli accordi di pace a quei ribelli che si erano poi accordati, no, con il governo Umayyade. E a quel punto praticamente gli Abbasidi sono i padroni del Khurasan e di tutti quei territori a est. La battaglia si sposta in Mesopotamia, perché ovviamente non è che perdono tempo e se ne rimangono in Khurasan. Vanno in Mesopotamia, cercano, insomma, gli Umayyadi cercano di rispondere alle forze degli Abbasidi, ma non ci riescono. Infatti, insomma, nonostante Altai, che è il generale di Abbaside, viene ucciso in battaglia, durante il raid, Al-Fazzari, che è questo generale degli Umayyadi, fu costretto a fuggire insomma, verso ovest, nella città di Wasit, dove c'è un assedio. L'assedio che dura da agosto del 749 a luglio del 750, quindi un anno, però alla fine, insomma, finisce con la vittoria degli Abbasidi. Nonostante avessero perso un grande generale, praticamente avevano intrappolato una grande forza degli Umayyadi in questa città, e quindi loro potevano fare quello che volevano. Praticamente attraversano l'Eufrate e se ne vanno a prendere Kufa. Poi continuano ad andare avanti, fin quando, nell'aprile del 750, prendono Damasco, la capitale degli Umayyadi. Marwan II, il califfo e la sua famiglia vengono rintracciati e vengono uccisi in Egitto. A Wasit, ovviamente, Al-Fazzari, come detto, resiste fino a luglio, e anzi, gli Abbasidi a un certo punto gli promettono l'amnistia, quindi lui esce, invece lo uccidono. E comunque, dopo quasi 3 anni di ribellione, il califfato degli Umayyadi era definitivamente battuto, a parte, no, quello che se n'è andato in Spagna e ha fatto quello che ha fatto, e che vedremo poi nella prossima puntata. Quali sono state le armi che hanno utilizzato? Innanzitutto l'uguaglianza etnica. Perché? Perché gli Abbasidi fanno vedere che il loro obiettivo, il loro progetto è segnare gli abitanti di una data zona non dalla tribù di provenienza, ma dalla residenza. E quindi, essenzialmente, pongono in uguali tutti gli arabi, tutti i musulmani. Scusate, dobbiamo cominciare a distinguere, caro, certo, Riccardo. Sì. Mi perdo sempre, però comunque tutti i musulmani sulla Via della Seta, soprattutto, perché comunque di quel territorio si sta parlando, non tanto per da dove nascono, ma dal fatto che sono musulmani e soprattutto dove abitano. Quindi un'uguaglianza etnica e anche di diritto. Ovviamente la propaganda con cui negli anni hanno alimentato questa rivolta, fin quando, insomma, sono riusciti a farla esplodere, e ovviamente la segretezza. La segretezza con cui, a un certo punto, quando è esplosa la vera rivolta, gli Umayyadi non sapevano nemmeno da dove si stesse cominciando. Vuoi un piccolo appunto? Nei 5 anni successivi uccidono tutti gli Umayyadi su cui mettono mani.
È un regolamento, praticamente.
Ma soprattutto vanno ad ammazzare anche tutti quelli che gli avevano dato una mano. Cioè, gli alleati diventano nemici. Il povero Abu Muslim, per esempio, fu accusato di eresia e di tradimento e venne giustiziato nel palazzo. Nonostante avesse ricordato, no, a questo califfo, che si chiama Al-Mansur, il secondo califfo della dinastia Abbaside, che era stato lui ad aver portato al potere gli Abbasidi con la sua azione, e invece niente, non funziona tanto.
No. La gratitudine non esiste da questo punto di vista.
Ma poi addirittura furono insomma anche colpiti gli sciiti, che erano stati, insomma, la corrente araba che più li aveva aiutati. Certo. Diciamo che gli Abbasidi non riconoscono chi gli è stato amico una volta vinto. Ecco,
ma
mettiamola
poi,
così.
Sì, la storia sarà ancora molto molto lunga nei prossimi anni.
Ah sì, assolutamente.
E la vedremo nelle prossime puntate. Allora, direi che, insomma, oggi vi abbiamo dato un po' una panoramica. Era importante, volevamo concentrarsi, insomma, solamente su alcuni luoghi importanti, ma insomma questa fase è fondamentale per capire tante cose del periodo che seguirà. Quindi,
beh, dai, siamo riusciti a rimanere comunque nella zona del Medio Oriente.
Certo, certo. Sì,
abbiamo,
sì,
in parte fatto il nostro lavoro, caro Riccardo.
Esatto. Ma nelle prossime puntate andremo un po' più a fondo ad esplorare altri luoghi molto interessanti. Allora, andiamo come al solito a qualcosa che si può consigliare di interessante da leggere. Io l'altra volta vi ho consigliato un mattone, quindi per compensare vi consiglio un libro molto piccolo, questa volta, che si chiama L'Islam nel Medioevo. di Alain Duchelier e François Michaud, credo si pronunci, Michaud, diciamo all'italiana, dai.
Michaud, immagino, sì.
Esatto, comunque. Che sono insomma due professori, uno dell'Università di Tolosa, l'altro della Sorbona, un libro molto snello, come vi dicevo, saranno 200 pagine, ma insomma bibliografia e glossario incluse, quindi 170 pagine. Molto bello, molto completo, che vi dà un'idea di tutto quello che è successo praticamente da Maometto fino a... di fatto tutta la parte medievale, quindi arriviamo, se non sbaglio, fino alla caduta di Costantinopoli fondamentalmente. È molto bello anche perché non dà solamente un quadro storico, ma anche di società, di cultura, fa dei paragoni, spiega insomma il perché la religione islamica non è stata affatto, diciamo, un freno al progresso, ma in alcuni casi è stata anche molto utile per esplorare, insomma, molte delle scienze di cui abbiamo anche parlato in altre puntate. Molto bello, molto interessante, ve lo consiglio. Uno dei libri che ha forgiato, diciamo, la mia passione per questo argomento.
Allora, invece io ve ne propongo due. Di uno ho letto soltanto degli estratti, ovviamente di un altro ho letto le cose che ci interessavano. Questo qui è, si chiama Crociata e Jihad, origini, storie e conseguenze, ed è di Malcolm Lambert, che è stato... insomma, insegnante di teologia e storia medievale all'Università di Bristol. Molto interessante, questo è soprattutto per la prima parte, perché ovviamente parla dell'espansione araba, no? dei ragazzi, dei primi quattro califfi soprattutto, perché deve un po' spiegare poi com'è che si arriva, no? al discorso delle crociate che è successivo. Invece, per quanto riguarda il discorso sulla rivoluzione degli Abbasidi, ho letto degli estratti da un libro... purtroppo l'ho trovato soltanto in inglese, si chiama The Prophet and the Age of Caliphates, di Hugh Kennedy, e insomma l'ho trovato molto interessante, le parti che ho letto mi sono state molto d'aiuto.
Bene, bene, ottimo, quindi insomma andate a recuperare queste fonti, magari ricominciamo a metterle anche su Telegram, Costa, perché siamo stati un po' sgridati che ci siamo
dimenticati. È vero, siamo delle persone, siamo delle persone orrende, caro Riccardo, no, questa è la verità.
Anche meno, c'è poco anche da... meno. Va bene, va bene. Allora, io vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo insomma di seguirci su tutti i nostri canali, Spotify, Apple Podcast, pagina Facebook, Instagram, eccetera, 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 ormai li conoscete. Continueremo con la prossima serie appunto alla fine di questo mese, andando un po' avanti nello scoprire delle cose interessanti dell'Islam medievale, quindi restate con noi, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia...
come la birra...
non annoia...
non annoia... mai... mai.